Non so se siete mai stati in questo luogo. La città di Ludobio è un progetto dello SCI, Servizio Civile Internazionale Italia. È un progetto che ha 20 anni. A settembre festeggeremo 20 anni, quindi ne approfitto per invitarvi alla festa che faremo il terzo weekend di settembre. E è un laboratorio sociale e politico che si basa sulla partecipazione. L'obiettivo è appunto creare consapevolezza attraverso eventi di cittadinanza attiva, quindi tutti gli eventi si costruiscono insieme agli attivisti o alle associazioni che abitano questo spazio. Questa è la prima volta che collaboriamo con WILF e in realtà è forse una cosa curiosa, questo progetto è finanziato da un fondo che finanzia anche un altro progetto che esiste in questo spazio, quindi entrambi questi progetti hanno un punto in comune che è Giuseppe che è qui presente e che quindi ringraziamo perché ha creato questa sinergia. E niente, non mi dilungo oltre, poi Fabrizio magari ti viene in mente di aggiungere qualcos'altro. Comunque. Ah, e che altro posso aggiungere? Vabbè, gli attivisti si incontrano una volta ogni 2 settimane e gli eventi più importanti che facciamo sono il Festival della Zuppa, che è un festival sul cibo, diciamo, che diciamo, prende un po' il pretesto della competizione delle zuppe per parlare di temi politici legati al cibo per la maggior parte delle volte. Sono 17 anni che facciamo questo festival. Il No Border Fest quest'anno faremo ad ottobre la 14ª edizione, un festival sui fenomeni migratori e in generale sulla libertà di movimento. E poi ci sono appunto queste cose che diciamo ci portiamo indietro da tempo e invece delle cose più recenti, ad esempio quest'anno a maggio abbiamo fatto la prima edizione dell'International Film Festival e quindi abbiamo ospitato 27 registi e registe finalisti e poi mi sembra una quindicina di loro sono stati proprio qui, hanno viaggiato dalla Russia, dall'Ucraina e da altri paesi dell'Europa fino a qui per appunto farci vedere i loro film. E poi durante l'anno, invece, nel pomeriggio, per lo più nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, facciamo corsi popolari e gli insegnanti sono tutti volontari. E quindi quest'anno abbiamo fatto yoga e le lingue, varie lingue, dal curdo al portoghese, lo spagnolo. Chitarra, che altro? Disegno, yoga, già l'ho detto. Vabbè, insomma, poi ogni anno un po' la programmazione cambia, dipende dalle persone che si avvicinano e fanno le loro proposte. E poi capita anche di fare invece dei mini corsi tipo di 2 giorni, un po' specifici, verticali, diciamo, su alcuni temi, penso alla comunicazione non violenta, abbiamo appena concluso un corso di cucina vegana. Che è durato 4 settimane la domenica e niente, poi invece a eventi di approfondimento di vario tipo, magari presentando un libro o facendo una proiezione, poi diventa il pretesto per approfondire alcuni temi. Insomma, sì, abbiamo fatto adesso un cineforum 4 domeniche, forse vedremo se lo riprendiamo a settembre, insomma, con il bel tempo, questo è uno spazio che si presta molto. A proposito dello spazio esterno, concludo dicendo che c'è questo bellissimo giardino e di recente abbiamo anche avviato un piccolo orto, sempre attraverso delle azioni di volontari e volontarie, che è un po' un work in progress su cui stiamo lavorando anche dal punto di vista dell'accessibilità. Quindi l'idea è appunto che questa collina si apra finalmente e stiamo facendo dei piccoli interventi per fare in modo che si possa arrivare qui anche, diciamo, evitando le scale che avrete fatto tutte e tutti. E basta. Se volete altre informazioni c'è il sito e i social.
Posso aggiungere qualcosa sempre su questo posto? E, questo posto, è, la città dell'utopia, questo casale è chiamato anche Casale Garibaldi, è chiamato così perché la leggenda dice che Garibaldi durante uno dei suoi viaggi si sia fermato qui in questa osteria e che abbia dormito. E anche una storia di antifascismo, tanto che il proprietario negli anni 20 e 30, Augusto Volpi, era un convinto antifascista e i partigiani qui si organizzavano, organizzavano i loro incontri. Fu abbandonato per tanti anni e fu il Servizio Civile Internazionale a dar vita nuova a questo posto attraverso l'esperienza del campo di volontariato internazionale. Il Servizio Civile Internazionale è una rete che ha più di 100 anni e nata proprio attraverso l'idea di pacifismo e di non violenza. E l'idea è che l'esperienza del campo di volontariato riesca a risolvere conflitti in maniera attiva e il valore aggiunto dei volontari internazionali porti qualcosa in più a dei progetti già esistenti. L'idea è che volontari internazionali provenienti da diversi paesi lavorano assieme, cucinano assieme, mangiano assieme, riescono a risolvere quei conflitti. E proprio attraverso l'esperienza di campi internazionali, volontari provenienti da tutto il mondo hanno ridato vita a questo posto. E adesso questo spazio è del comune che l'ha dato al municipio e che l'ha dato in custodia appunto al servizio civile e da 20 anni stiamo qui e continuiamo a fare attività. L'idea è di unire la globalità e l'internazionalità del servizio civile internazionale con la località del quartiere e poco altro. Possiamo come ci siamo conosciuti? Allora fu un anno e mezzo fa, mi pare, quando sei venuta qui la prima volta e ci siamo incontrati in biosteria durante uno dei nostri eventi e ci avevi proposto proprio questo progetto, questa idea. E qualche mese fa ci hai ricontattato e abbiamo deciso, il progetto è passato e questo è il primo evento, il primo incontro di una lunga serie di eventi che si svolgerà nei prossimi mesi. E siamo molto contenti di avervi qui. Un'altra cosa che ci tengo ad aggiungere è proprio appunto lo SCICI Italia, branca del Servizio Civile Internazionale, e, organizza ogni anno per inviare volontari in tutto il mondo le formazioni, questi incontri di formazione per il volontariato. L'idea è che per noi è molto importante formare volontari e volontarie che possano partire in maniera consapevole attraverso appunto questi percorsi di formazione. E organizziamo questi weekend residenziali dove attraverso attività di educazione non formale si ricostruisce l'idea di l'esperienza di un campo di volontariato e attraverso attività di gestione di conflitti, comunicazione non violenta, ascolto attivo e si preparano i volontari per poi per partire in tutto il mondo. E anche oggi sono molto contento che c'è una formazione proprio questo weekend, ci sono diversi volontari e volontarie pronti a partire e anche questo fa parte del loro percorso di formazione, quindi sono molto contento. E nient'altro, vi posso presentare appunto Patrizia Sterpetti delle WILF, presidentessa delle WILF, e Alfonso Navarra, coordinatore dei disarmisti emergenti.
Grazie Fabrizio, grazie Samantha. E noi siamo molto contenti di dedicare il nostro progetto a questo luogo come primo incontro. E questo incontro, questo progetto è proprio il frutto di una serie di collaborazioni, di reti e di esperienze comuni, perché sia io che Alfonso Navarra, il caso vuole, abbiamo avuto rapporti col Servizio Civile Internazionale. Io a 16 anni feci un campo di lavoro a Bologna, dove eravamo ragazzi italiani, spagnoli, inglesi, tedeschi, olandesi e belgi, che ristrutturavamo un'ex area SNAM in un quartiere popolare di Bologna, il quartiere San Donato, e Alfonso Navarra poi ci racconterà come il Servizio Civile Internazionale ha avuto un ruolo molto importante in Sicilia. Noi con questo progetto non facciamo altro che prendere il testimone del lavoro che hanno fatto donne che già dal 1915, creando questa organizzazione mondiale di donne, hanno capito che il disarmo era una delle chiavi per creare i presupposti per la pace, il controllo democratico della politica estera, l'alleanza con il mondo degli scienziati, che fece sì che già nel 1924 Wilf propose il protocollo contro le armi chimiche e le armi biologiche, poi tutto l'impegno contro per il disarmo nucleare, che soprattutto a partire dagli anni 70 ha avuto veramente un impegno fondamentale, quando è stato messo a fuoco veramente la nocività delle armi nucleari, ma anche proprio la promozione di un'organizzazione che ancora non esisteva. Nel 1915 queste donne già immaginavano l'importanza di un'organizzazione come la Società delle Nazioni o le Nazioni Unite, cioè di un organismo multilaterale che aiutasse a risolvere insieme i conflitti, escludendo assolutamente l'ipotesi della guerra, attraverso il negoziato, attraverso il confronto, attraverso il dialogo e con una terzietà. E di tutte queste, diciamo, figure che si sono impegnate nel corso degli anni per il disarmo, poi c'è stato anche noi abbiamo anche un programma dedicato al disarmo che si chiama Reach in Critical Will, di cui poi vi ho dato dei materiali, proprio che nasce nel 1999, quando ci si accorge che il trattato di non proliferazione, che è un trattato che è del 68, non portava in realtà i paesi ha un impegno serio per smantellare gli arsenali nucleari, e quindi da questa iniziativa è nata poi nel 2008 la rete ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi atomiche, che poi ha portato nel 2017, il 7 luglio, all'adozione da parte dell'Assemblea Generale, da parte di 122 paesi, del trattato di proibizione delle armi nucleari, che è il trattato più avanzato, perché proprio per l'abolizione, non stiamo parlando di non proliferazione, non stiamo parlando di disarmo, stiamo parlando proprio di abolizione. Da sempre le donne hanno sentito che la guerra è la guerra e soprattutto l'arma più micidiale, l'arma che non fa sconti, l'arma che lascia tracce, che distrugge i corpi, l'ambiente, fosse l'obiettivo da contrastare. E la cosa interessante, e per questo noi abbiamo chiamato questo progetto Abolire il nucleare attraverso i saperi, e per i saperi noi non intendiamo soltanto i saperi scientifici, i saperi giuridici, ma intendiamo anche i saperi dell'esperienza delle attiviste, degli attivisti che hanno fatto pratica per cercare di contrastare questo fenomeno nel loro impegno. E poi la memoria la immaginiamo in due modi, cioè la memoria appunto degli attiviste e degli attivisti che hanno, con la loro esperienza, con il loro hanno ottenuto dei risultati, e poi anche la memoria però delle vittime del nucleare. E per le vittime del nucleare noi non intendiamo soltanto le vittime di Hiroshima e Nagasaki, ovvero degli Ibakusha, ma intendiamo le vittime di tutti coloro che hanno subito i test nucleari in paesi come il Kazakistan, come il Nevada, il deserto del Nevada, il Pacifico, le isole Marshall, l'Algeria, e che sono diventati protagonisti organizzati in associazioni all'interno proprio del trattato di proibizione delle armi nucleari, che prevede delle misure per il risarcimento del danno e per il risanamento ambientale, perché è evidente che le vittime, anche ci sono seconde e terze generazioni che stanno subendo le conseguenze di questi test nucleari, e soprattutto quello che è risultato evidente è che le donne e i bambini che hanno più tessuto molle sono le principali vittime delle patologie. Quindi il nostro progetto comincia con questo incontro, che è proprio dedicato soprattutto alla memoria di attivisti storici che si sono impegnati in Sicilia, in contemporanea ai grossi movimenti che negli anni 80 riunivano le donne vicino al Pentagono e riunivano invece in Gran Bretagna le donne di Granham Common. E voglio ricordare che proprio da domani, sempre in Inghilterra, a Lakenheath, in una località a nord di Cambridge, inizierà un'iniziativa di un campeggio seguito da due giorni di biciclettata, in cui una comunità si opporrà al ritorno delle armi nucleari statunitensi, e quindi ci sono queste donne, vi ho lasciato dei materiali, che hanno scritto varie lettere ai comandanti militari proponendo un incontro, non hanno mai ricevuto risposta, e nonostante che in Inghilterra faccia molto freddo, io sono torno da Londra da qualche giorno, ci sono 19 gradi, questa comunità passerà 10 giorni e ha proprio invitato le autorità militari, in particolare il 24, a un incontro sulla frontiera della base. Parlando di reti e di territori, dobbiamo dire che noi appunto siamo, tutto nasce perché si è in rete. Anni fa abbiamo conosciuto il pastore Emilio perché abbiamo organizzato una conferenza alla Moby Dick con un grande fisico che era Angelo Baracca, che abbiamo perso da circa un anno, un grande militante anche, e Giovanna Pagani, che prima di noi, con noi di WILF, si è impegnata insieme ad Alfonso, e ce lo racconterà, a seguire tutte le conferenze della COP, dove nessuno ancora faceva questa associazione fra inquinamento e nucleare, e loro anche da soli portavano avanti questa istanza, ma stiamo parlando negli anni dal 2010, 2011, 2012, quando ancora pochi lo facevano. E sempre di reti e di territori parliamo perché il relatore, che dovrebbe raggiungerci ma purtroppo a causa di questa grande temperatura non siamo sicuri che verrà, Claudio Gian Giacomo di Yalana, Yalana sta per Associazione Internazionale di Giuristi contro le Armi Nucleari, 22 associazioni in rete hanno commissionato uno studio specificatamente sulla presenza di armi nucleari a Ghedi e ad Aviano, questo nel 2021. Il risultato dello studio di questo gruppo, di questo studio di giuristi, è stato che le armi nucleari in Italia sono totalmente illegali ai sensi di una serie di trattati giuridici che l'Italia ha ratificato, e da questo testo è nata addirittura un'azione giuridica, per cui le stesse associazioni hanno fatto una denuncia penale alle autorità militari, depositata alla procura e dal Tribunale di Roma, e appunto avremmo voluto che Claudio Gian Giacomo ce ne parlasse. E quindi io con questo voglio ricordare che una delle nostre membre onorarie è Bruna Bianchi, che è un'esperta di ecopacifismo femminista e che appunto ha raccontato, infatti lei mi chiede informazioni su questa Angie Zettler, che è una delle attiviste che sta organizzando questo campo adesso all'Akenet, che ha fatto proprio la storia di come le donne in particolare, con questo senso della sacralità della natura e dell'ambiente, sono state l'avanguardia, diciamo, del contrasto degli armamenti e in particolare del nucleare. Quindi vi vorrei soltanto leggere un attimo una delle lettere, la più breve, che queste donne di Lakenet hanno scritto. Caro comandante brigadiere generale Joseph Campo, noi come cittadine della Gran Bretagna abbiamo buone ragioni di pensare che vi sono dei piani che le bombe nucleari USA vengano stoccate alla Lakenet RAF. Nel sabato del 23 settembre noi siamo venuti alla base con la richiesta di un incontro con voi, con i vostri rappresentanti, per discutere le nostre preoccupazioni. Voi siete consapevoli che l'uso della minaccia o l'uso di armi nucleari è contro la legge internazionale? Siete voi consapevoli che l'uso della minaccia di armi nucleari minaccia l'umanità e tutta la vita nel pianeta? Siete voi consapevoli del pericolo per la nostra comunità nell'avere queste armi stoccate in questo sito, e che non c'è stata nessuna discussione nel Parlamento, nei consigli locali a proposito del loro arrivo? Siete voi consapevoli che le armi designate per essere stoccate, trasportate dagli F-35, possono essere usate anche come armi first strike? Siete voi consapevoli che le bombe B-61-12 che pensiamo siano stazionate alla Lakenet sono armi termonucleari con un potere fra i 0,3 e 50 chilotoni, che hanno la capacità di penetrare il terreno e di esplodere, e arrivano a un potere di 1250 chilotoni, circa 83 volte Hiroshima? Voi realizzate che la popolazione sotto il comando sta preparando a lanciare armi di massa distruzione? Voi realizzate che i vostri dipendenti si stanno preparando a lanciare armi di distruzione di massa? E tenetelo in mente, e siete capaci di giustificare a noi la presenza di queste armi in Suffolk? Questo per dire, e nessuna di queste lettere ha ricevuto una risposta. Adesso è importante, noi abbiamo chiesto anche un collegamento da remoto, loro non ce l'hanno potuto dare perché chiaramente sono molto impegnate in questo momento, però io ho preso l'impegno di comunicare a voi che questa iniziativa è in atto e tra l'altro loro hanno predisposto una serie di misure anche in caso di denuncia, ovviamente, no? Come tutelarsi da eventuali denunce, eccetera. E quindi passo la parola a uno che è veramente un testimone privilegiato della stagione della resistenza al nucleare dagli anni Ottanta in Sicilia, Alfonso Damarra dei Disarmisti Esigenti.
Sì, poi potrei aggiungere che è da allora che mi sto impegnando su questo fronte, in generale sulla non violenza, perché a parte l'impegno allora vittorioso contro gli euromissili, che proprio oggi si decide di reinstallare, proprio oggi, non proprio oggi, alla fine del vertice NATO che si è concluso ieri, poi c'è stato tutto l'impegno per arrivare a questo trattato di proibizione delle armi nucleari. Quindi io sono stato compagno di Giovanna Pagani non solo nelle COP ma anche nel percorso precedente, no? Tutto il percorso, le conferenze preparatorie Oslo, Vienna, che poi hanno portato a Washington a New York, vedi, il 2017 all'adozione di questo trattato. E ora abbiamo fatto il secondo meeting e nel 2025 dovrebbe esserci il terzo meeting degli stati parte. Questo trattato fu adottato da 112 paesi a New York nel 2017, attualmente è ratificato da 70 paesi, non mi ricordo quanto hanno firmato, e nel vertice, il terzo meeting del 2015, con un'altra persona che ci ha accompagnato in tutto questo lavoro, dovremo presentare ufficialmente nell'aprile del 2015 un working paper in cui proponiamo un collegamento tra la campagna di proibizione delle armi nucleari e il trattato di proibizione. Che significa ufficialmente? Perché una cosa va capita e spiegata: la società civile internazionale negli organismi ONU conta, il trattato l'abbiamo scritto anche noi, no, noi potevamo intervenire in queste assemblee pubbliche. C'era in tutta la grande sala, eravamo nei posti dietro, però potevamo, ovviamente senza diritto di voto, parlare, prendere la parola. È una cosa importante da capire questo punto. Quando c'era la bozza ci riunivamo la mattina e discutevamo la parola, la virgola. Questo lo dico perché c'è un grande senso di impotenza. No, ma chi siamo noi? Che cosa possiamo fare? Anche a livello ONU siamo qualcosa, le ONG, la WILF è qualcosa. Ci sono organizzazioni centenarie che lavorano per scrivere i trattati internazionali, per contribuire a scrivere i trattati internazionali. Non so se sono chiaro. Quindi organizzarsi significa avere questo spazio, questa possibilità di spazio nel processo partecipativo mondiale. È importante saperlo, no? Che non siamo del tutto estranei, che abbiamo voce e dovremmo aumentare la possibilità di questa partecipazione e anche lavorare per cambiare certi meccanismi dell'ONU. Questo è un discorso a cui tengo. Ma che possiamo fare? Sono cose troppo, no, troppo alte, ma noi che c'entriamo? Ecco, qui avete delle persone che partecipano a Vienna, per esempio, no? Al secondo meeting c'eri, no? Che lavorano e lavorano sui testi di questo trattato, che sono importanti, perché la proibizione giuridica delle armi nucleari non è una cosa da poco, sono vietate, non so se è chiaro. Se tu lo dici alla gente, dici, ma di che cosa stanno parlando questi? Le armi nucleari sono state dichiarate illegali, proibite, vietate. Ora il problema è come riuscire da questa situazione giuridica a arrivare alla proibizione effettiva. E qui per esempio c'è la mia idea del collegarsi con un'altra camera.
Ritorniamo alla storia, ritorniamo alla tua Sicilia quando tu eri giovane, partiamo da quello e poi arriviamo ad adesso.
Partiamo perché il passato, ho distribuito questo che era un documento del cruise watching, no? praticamente in tutta Europa gli aeromissili che ora reinstalleranno, perché c'è la decisione, erano contestati da campi pacifisti che facevano un'attività di azione diretta e boicottaggio. E quindi questo era un... Poi spiego che cosa significava questa attività, perché aveva un'incidenza pratica e perché ha portato noi ad avere le competenze su tanti concetti che sono stati qui semplicemente accennati. Cioè, che cosa significa guerra nucleare limitata, che cos'è il primo colpo. Cioè, queste cose noi non le abbiamo lette sui manuali, le abbiamo viste toccate con mano, inseguendo questi camion, no? E li rivedremo purtroppo, perché ora le decisioni, che questa di cui mi hai detto, sarà il frutto della decisione di ritornare, che significa riaffermare questi concetti. Allora, non tutti l'hanno avuto, quindi vorrei che fosse distribuito a chi non l'ha avuto. Questo, il manifesto dice, questo trasporta 16 Hiroshima sulle nostre strade. Allora, cerchiamo di essere pratici, no? di chiarire il concetto. Quando avevano messo i missili a Comiso, praticamente dentro c'erano 112 divisi su camion, trasportatori, elevatori e lanciatori. La foto è quella. E facevano questi camion delle esercitazioni mensili, perché poi il concetto del sistema d'arma qual era? Questo è un punto molto importante. La Sicilia, il pagliaio, e quest'arma lago che doveva nascondersi nel pagliaio. Cioè, le esercitazioni che cosa avevano come obiettivo pratico? Facciamo uscire i camion e andiamo nei punti in cui poi questi camion dovevano essere nascosti per lanciare i missili. Questa era l'esercitazione, no? Uscivano da questa base. E lì è spiegato il convoglio, perché non era solo il camion lanciatore, ma c'era tutto un convoglio. Questi punti dovevano essere nascosti, perché, e qui c'entra il concetto del primo colpo, non bisognava individuare da dove partivano i missili cruise da crociera, che correvano a 600 km l'ora praticamente rasoterra per sfuggire ai radar, e questo è legato al concetto di primo colpo, come poi spiegherò. Quindi uscivano di notte e andavano in questi punti che noi riuscivamo a individuare, perché avevamo comprato 4 terre intorno alla base, il Servizio Civile Internazionale ha dato anche dei soldi per comprare, quindi di fronte, vicino proprio agli ingressi dei cancelli, quando di notte uscivano ovviamente noi eravamo là, eravamo in permanenza, figuratevi il rumore che facevano, e figuratevi che velocità potevano avere nelle strade siciliane, no? Figurate, praticamente bastava una bicicletta a una certa distanza con walkie-talkie per seguire, e abbiamo trovato i punti di disseminazione, no? Alcuni scemi, Vizzini Scalo, un po' di questi punti nascosti, perché venivano, no, sotto dei boschi, teloni per nascondere questi enormi camion che vedete qui in foto, no? Perché vorrei che focalizzasse le cose, e si esercitavano. Il primo colpo da che cosa nasce? Dal fatto che tu lanci il missile e questo non ti viene individuato. Questo è il concetto fondamentale. Perché la mutua distruzione assicurata, diciamo, ha una falla? Perché funziona, il ragionamento è, se io sparo, tu spari e veniamo eliminati tutti e due, no? Ci annientiamo, annichiliamo. Ma se io sparo e prima che tu rispondi ti ho annientato e neutralizzato la tua forza missilistica, allora ho vinto. Cioè, si crea questo tipo di gioco. Sparo per primo colpo, se elimino tutte le tue basi missilistiche, allora ho vinto. E quindi la gara non è più la mutua distruzione assicurata, ma la gara è su questo terreno del primo colpo. Guardate che sono cose reali. No, io non sto parlando, cioè, perché facevano tutto questo ambaradan? Questo ambaradan per ora era legato al concetto di guerra nucleare limitata al teatro europeo. Quindi una cosa, io ho messo alla fine di un testo, no? Come, diciamo, compiti a casa. Dice che com'è questo concetto del primo colpo globale si collega poi alle guerre, a un'escalation di guerre limitate, no? Dice, non si fa a livello mondiale con i missili intercontinentali, ma per esempio ci sono le armi tattiche, da campo di battaglia, e poi ci sono quelle del teatro. Il teatro era l'Europa, no? Nel mondo, il mondo è diviso, secondo il Pentagono, in 6 teatri, tanto per, quindi sono concetti molto precisi. Quindi, primo, campo di battaglia, magari quello che si sta discutendo ora nella guerra in Ucraina. Secondo, teatro, no? In questo caso l'Europa. Terzo, lo scontro mondiale. Quindi queste sono le regole in atto della guerra nucleare. Cioè, i missili non sono soprammobili che stanno lì nelle basi, no? Li addestrano, escono, cioè sono sempre oliati, si fanno i test per vedere se funzionano. Dice, al momento opportuno, mi scoppia o non mi scoppia sta bomba? Io parlo così, terra a terra, per cercare di... No, alla fine di questa discussione vorrei che fossero chiari i concetti di base, facendo dei ragionamenti ci arrivasse, no? Non uso termini tecnici per dire, ah, quanto è bravo quello, no. No, ma per capire come funzionano le cose del mondo. E ne uscirete, secondo me, con qualche cosa di molto chiaro da questo discorso che sto facendo. Quindi non sono soprammobili, si fanno i test. Prima erano test materiali, no? Ne hanno fatti, dice, ma quante bombe atomiche sono scoppiate? Ah, 2, Hiroshima, Nagasaki. 2000, di cui 600 nell'atmosfera, capito? 2000 ne hanno fatte scoppiare di bombe atomiche. Sono scoppiate, per cui, no, quello che ha detto Patrizia, i poveri algerini, i poveri dell'isola di Mururoa, eccetera, tutte le vittime di questi test. E mi fermo qua, no, perché uno potrebbe... Dopodiché, oggi, con il progresso tecnologico, i test vengono fatti con mezzi, diciamo, elettronici informatici, sono test digitali, per ovviamente le nazioni, gli stati tecnologicamente più avanzati. Ma se tu vai in Iran, no, se si deve fare la bomba, o questi paesotti, no, che stanno cercando di proliferare, ovviamente, essendo più arretrate, si farà, e quando vorranno farsi la bomba, come stanno cercando di fare tramite le centrali nucleari e il nucleare civile, faranno i test come comanda l'esigenza pratica. Negli anni 60 ci fu la grande lotta di cui furono protagonisti Russell Einstein, no? Il famoso appello Russell Einstein, e lì la conclusione di quella lotta fu che abolirono i test dell'atmosfera, ma continuarono a farli sottoterra fino ad arrivare ai 2000 attualmente contati. Scusate un attimo. Quindi non so se insisto, no. Cioè, è un apparato che ai tempi di Reagan costituiva, diciamo così, un decimo della spesa militare mondiale. Ora è un ventesimo, no? Comunque una spesa significativa, ma rappresenta il massimo della potenza nella logica della guerra. E io oggi, siccome sono un avantologo, dice basta che leggete un giornale e trovate scritto tutto. Allora, intanto, Repubblica di oggi, e sto parlando del giornale di oggi, quello che comprate in edicole. Le testate atomiche con Mosca nel mirino su Berlino e Copenaghen. E qui si parla del ritorno degli aeromissili. Pagina 7. Allora, si dice Mosca dal 1999 ha investito le migliori risorse tecnologiche per sviluppare una generazione di ordigni. Cioè, loro li rimettono, Trump è uscito dal trattato che noi riuscimmo a fare incardinare nel 1987, quello contro i missili intermedi, perché accusano la Russia di avere rimesso questi missili, raggio intermedio da 550 a 5000 km. No? Quindi ci sono i missili a corto raggio, i missili intermedi, quelli delle lotte del 1987, e poi ci sono le armi intercontinentali cosiddette strategiche. Quindi da 550 a 5500 km, che hanno deciso di rimettere dicendo voi russi li avete già messi, non stiamo parlando di quello che succede ora, è il giornale di oggi, no? Tanto per dire che le cose, chi vuole, no? L'avantologia. Dice, quindi la penisola baltica di Kaliningrad, missili balistici Iskander, cioè una trasformazione sta nella cosiddetta missili ipersonici. Cioè, hanno una velocità che quelli dei nostri tempi, di quando facevamo il cruise watch, ce la potevamo scordare. Dopodiché dice, ma dove li devono mettere? Intanto in Germania, un paese occidentale, dice, il Mar Baltico è fatto in un certo modo, per riequilibrare dobbiamo metterli in Germania, poi dicono anche l'Italia, poi l'Italia si sta impegnando con Germania e Polonia per costruire un consorzio per fabbricare questi missili. Poi la febbre dei missili ha un lato oscuro, giornale di oggi. Quelli russi sono tutti predisposti per colpire con testate nucleari tattiche, esibite dal Cremlino un'esercitazione un mese fa e presenti pure a Kaliningrad, perché un mese fa ci sono state le esercitazioni in Bielorussia della guerra nucleare limitata in Europa. Stiamo parlando di questo. La NATO invece, la NATO ne fa... praticamente non è che siamo... avvalora il mio discorso, è che è una pratica corrente. La NATO invece nel territorio europeo ha solo tradizionali bombe americane a caduta libera dislocate pure da Aviano e Gedi. E qui l'esperto si può dire, ma guardate che le bombe di Aviano e Gedi non sono più a caduta libera perché sono le B-61-12 e praticamente sono missili da crociera. Allora, ritorniamo alla casella di partenza. Noi negli anni Ottanta, con questo cruise watching, abbiamo contribuito al trattato tra Reagan e Gorbaciov, perché individuando i punti di assimilazione, l'hanno messi a niscemi, abbiamo vanificato la principale caratteristica tecnica di quelle armi. Semplicemente seguendo, dice, sono là, li nascondono là. E si faceva in tutta Europa, a Greenland Common, a Floren in Belgio, Wonsdijk in Olanda, c'era una rete internazionale. Quindi il potere e la potenza dell'azione diretta di base. Dice, siamo impotenti? No. Era uno dei tre fattori che hanno contribuito a quello che poi ha fatto partire il più grande disarmo della storia, perché da 70.000 testate si è passati ora alle attuali 10.000. È un disarmo quantitativo, non qualitativo. Ecco. A livello mondiale, no? Tutte le armi nucleari allora, e questo a livello mondiale si è arrivati a questa riduzione delle testate. Gli altri due punti sono stati la politica di disarmo unilaterale di Gorbaciov, no? Dice, io per primo disarmo per favorire, e qui vorrei chiamare in causa Francesco. Il fatto che lo stesso Reagan si sia spaventato perché esiste la possibilità che questo meccanismo delle armi nucleari sfugga del controllo e ci sia la guerra per errore. Quindi nel 1983 ci furono due episodi in cui dei falsi allarmi, no, sono stati scambiati per attacchi veri, e c'era la possibilità, il caso Petrov, no, di cui Francesco si è occupato direttamente. Perfetto. Quindi, non so se siete stanchi, perché forse è il caso di fare partire delle domande, no? Cioè, quello che voglio dire è che c'è un sapere, una competenza legata all'esperienza pratica dei movimenti, che molto spesso gli esperti, no? Quando tu vai a parlare con l'attuale esperto ufficiale del Pentagono, non sa neanche lui le cose, non sa neanche lui quello che c'è in tasca, non sai quello che sei tu. No. E nei problemi globali c'è una incapacità di controllarli e gestire. Quindi è molto importante capire questo concetto. Poi ripasso la parola a Patrizia per approfondirlo. Qualsiasi grande problema sociale non possiamo delegarlo agli esperti, perché sanno meno di quello che credono e millantano di sapere. In ogni caso siamo noi implicati con le scelte di vita. Il problema energetico, le centrali nucleari, non è una cosa che riguarda solo, no, chi costruisce l'ingegnere le centrali nucleari sicure, ma anche io che tipo di modello di vita voglio adottare, che tipo di energia mi serve per il modello di vita, io come persona, che stile di vita. E allora questo me lo deve dire, mi devo obbligare, no? È una decisione che riguarda la società. ci vuole una democrazia sociale della complessità, non un coordinamento di esperti. E qui entra in campo il sapere nostro di associazioni che sappiamo che sanno meno di quello che dicono di sapere, e le scelte vanno fatte confrontandosi coi valori e in un discorso, diciamo, di aleatorietà, non di determinatezza delle decisioni. Abbiamo un potere, questo mi pare, no, di averlo sottolineato, e soprattutto dovremmo avere, chiudo momentaneamente per sollecitare poi domande, perché vi assicuro che pur avendo ormai la memoria di un settantenne che forse invidio Biden per certi aspetti, proprio 40 anni, 50 anni di lotta, cioè o di riffio o di raffe, qualche cosa nella testa te la incardina.
Dici qualcosa su quello che dicevi sulla la resistenza non violenta lì, e poi anche sulla tu mi raccontavi che c'erano anche più stranieri che siciliani lì a Comiso. Qualche dettaglio in più?
Sì, un dettaglio lo posso anche dare, perché c'è, a proposito di tempo che passa, e quindi dovremo passare il testimone a voi ragazzi, ai giovani, no? Perché purtroppo siamo ritornati dalla casella di partenza, no? Gli euromissili abbiamo fatto chiudere con quel trattato, ora hanno deciso di rimetterli, questa è la triste realtà, quindi spetta a voi, no? Fare quello. Io per esempio ci ho pagato 8 mesi di carcere per... E qui a Roma c'è un amico, Turi Vaccaro, che ha avuto un collasso, che era stato uno dei campioni di questa attività. È quello che ha scoperto più punti di disseminazione. In questo momento è ospitato, ricoverato al San Camillo. Cioè, per dire che è fatto di gente reale, tutto quello che le diceva i ragazzi. Eravamo permanenti siciliani, presenti da tutto il mondo come Servizio Civile Internazionale a fare questo tipo di attività, dormire accanto, lavorare anche per campare, no? I lavori agricoli, no? E poi fare questo lavoro di stare attenti all'esercitazione e possibilmente ostacolarle e boicottarle. Però voglio concludere con un solo concetto generale, no? Perché uno lo avanzato. In questo momento storico, in cui c'è la potenza di queste armi, no? Che non controlliamo, perché ci sono i casi Petrov, in cui siamo tutti interdipendenti socialmente ed economicamente, non esiste più che si possa immaginare un concetto di guerra giusta, cioè di soluzione di problemi, di conflitti, soprattutto conflitti di confine, tramite lo strumento bellico, perché qualsiasi, no, rapporto, no, in cui si affrontano queste cose può scatenare escalation incontrollabile. Come dice Papa Francesco, non possiamo più parlare di guerra giusta. Questo è un aspetto. Le conseguenze poi di qualsiasi conflitto in questa situazione sono, in questo momento colpiscono più chi non c'entra niente. Figliamo Russia e Ucraina, no? Ma che c'entrano tutti gli affamati del Sahel? Dice, muoiono 18, questa è la violenza strutturale, muoiono 18.000 bambini al giorno. La guerra impedisce l'esportazione di grano, o almeno l'ostacolo, hanno fatto qualche accordo. Allora, il ragazzo, il bambino del Sahel, che c'entra sul fatto se il confine deve essere più a destra o più a sinistra? Cioè, oggi qualsiasi guerra già oggi ci colpisce economicamente e ambientalmente, e noi non ce ne rendiamo conto. Figuriamoci se dobbiamo batterci per delle cose che hanno, no, come dire, antecedenti addirittura secolari, no? Perché l'Ucraina poi è una nazione, se vogliamo andare indietro del tempo, cioè non è più concepibile e ammissibile che per un confine ci si ammazzi, casomai ci si ferma, ci si discute 10, 20, 30, 40 anni, quello che ci vuole, ma nel frattempo smettere di sparare, smettere di aggredire gli altri esseri umani e smettere di aggredire l'ambiente. Questa è una cosa assoluta, e dobbiamo capire che la pace si costruisce con la cooperazione. Ora abbiamo un problema comune dell'umanità, il problema è che tutta la nostra civiltà è un'aggressione alla natura, quindi abbiamo tutti il compito comune, tutta l'umanità, il primo compito di tutti, quindi lavorare insieme, costruisce la pace e fare la pace con la natura, prima che ci troviamo tutti arrostiti e contemporaneamente annegati. Quindi quando mi vengono a dire tutta la stampa, ma voi siete ideologici, voi non pensate che questi... No, pensiamo benissimo. Noi pensiamo anche ai 18.000 bambini che muoiono di fame, all'ambiente che stiamo distruggendo, e quindi non veniteci a rompere le scatole sul fatto che dovete per forza o attaccare o difendere, perché io voglio i filorussi sotto il mio controllo, oppure io voglio la nazione, l'integrità dei confini, e potremmo, sui 100 conflitti del mondo, potremmo aumentare gli esempi. Quindi è importantissimo anche l'esperienza pratica di un servizio civile internazionale che dice, ma intanto no, perché non conoscerci, perché non dialogare, perché non capire quello che abbiamo in comune tutti, la comune umanità, dice prima la comune umanità e poi il resto dell'appello Russell Einstein, prima la comune umanità e la comune umanità integrata nella natura, parte della natura, e anche qui ci sono le elaborazioni, ecologia sociale, ecologia integrale. Quindi dobbiamo dare la speranza con idee nuove. Ora, io personalmente sono mezzo rimbambito, no? E non ho vergogna a dirlo, perché mi devo ricordare persino come mi chiamo in certi momenti. Però questa che abbiamo maturato in decenni di storie e anche e soprattutto di errori, perché in quanto vorrei scrivere, no, comincerei con le mie minchiate, no? Perché uno riesce più a insegnare dicendo guarda, ho fatto questo errore, poi tu acquisisci le mie esperienze e fai quello che devi fare, no? Perché tanto la testa al muro ognuno se la vuole sbattere da sé prima di me, però io te la racconto così. Ecco, questa esperienza va trasmessa. E oggi quello che tentano di fare i media è annullare completamente la memoria, no? Dice, ma chi c'è? La WILF, il servizio, cosa che si mangiano, no? C'è organizzazioni pacifiste e non violente con 100 anni di storia, annullare questa memoria per la cosa immediata significa volere annullare la speranza del futuro. Questo è l'effetto pratico. Allora noi siamo qui anche per questa resistenza culturale e per cercare di attivare questo dialogo per un futuro che speriamo che ci sia, no? Ma dipende anche da voi e dal fatto che stasera forse qualcuno siamo riusciti a scuoterlo. Quindi ora distribuisco, no, il testo che ho preparato, in cui ci sarebbero pure addirittura un po', questo forse è autoritario, dice, ma dei compiti, se volete no, scrivete quello che su cui vi siete sentiti sollecitati, noi ve lo metteremo sul sito e vediamo.
Grazie Alfonso. Allora, facciamo una cosa. Io intanto controllo se Claudio Gian Giacomo è in condizione di venire e poi eventualmente dico qualcosa.
Possiamo nel frattempo dire due cose o no?
Tutte domande.
Grazie, intanto grazie per quello che avete detto, ma anche soprattutto per quello che fate. Un argomento che mi sembra molto interessante tra quelli che hai ricordato e nominato è questo mito della deterrenza, che appunto da un punto di vista tecnico, Alfonso, è una fake. È un fake, mi pare di capire, cioè non esiste tecnicamente l'elemento tranquillizzante della deterrenza, che è sostenuto anche da, oltre che da esperti, anche da alcune femministe, insomma in tutto il mondo, anche di molti ben pensanti, questo elemento, questo principio della deterrenza è in qualche modo tranquillizzante, ma è falso, perché per la semplice ragione che appunto ci sono i test nucleari sotterranei e appunto nell'atmosfera, che questi sotterranei possono anche alimentare i complottisti del, cioè anche certi fenomeni naturali possono essere aiutati da questi test nucleari sotterranei, o è una domanda ingenua?
Allora, non è solo il fatto della inattuabilità e della falsità, è proprio il fatto dell'immoralità assoluta che deve diventare illegalità. Che cosa significa deterrenza? No, la mutua sostituzione dei fatti. Io che ho le armi prendo il popolo cosiddetto nemico in ostaggio. Se mi fate qualche cosa vi cancello tutti. E viceversa dall'altra parte, no? Tutti i popoli sono presi in ostaggio della morte atomica, e questa è la condizione in cui viviamo noi, siamo ostaggi della morte atomica. Queste 10.000 testate sono puntate nell'eventualità che succeda qualche cosa, e questa è la risposta programmata ed è una condizione che accettiamo. Possiamo accettare, no? una pace che è fondata sulla sfiducia assoluta, sul fatto che se mi succede qualche cosa, guarda che io ho il dito pronto e ti azzero tutta la tua popolazione. Possiamo accettare una situazione, e lo accettiamo. E la prima cosa, diceva, di cui dovremmo occuparci, e andiamo avanti tranquilli. Siamo tutti ostaggi, e essere ostaggi è vietato dal diritto in internazionale. Certo, non siamo in prigione, non siamo liberi, però tutti i missili sono puntati nell'eventualità di questa situazione qua. Quindi immoralità assoluta che deve essere riconosciuta come illegalità. No? E questo credo che sia importante anche per l'associazione di cui ti occupi, per i pareri giuridici. Cioè bisogna fare mente locale sulle cose. No? Cioè è inutile avere tante cioè dici, ma qual è la situazione? Come la esprimiamo? Anche per fare in modo che il barista sotto casa, io ho massimo rispetto per i baristi, no, la donna delle pulizie, l'uomo delle pulizie, no, capisca. Siamo tutti ostaggi in questo momento e non può esistere un mondo che voglia costruire la pace su questa sfiducia radicale, no, perché il concetto di base è che io temo che il nemico mi voglia azzerare completamente. Può una pace fondarsi su questa sfiducia esistenziale radicale, morso tua vita mea, per cui mi garantisco, che poi non funziona perché no, ci sono tutti i meccanismi dell'escalation che ho solo accennato, è uno dei compiti a casa che ho dato, dice ma com'è che dal conflitto globale poi si passa a questi piani per la guerra di teatro e per l'uso delle armi sul campo di battaglia. È un compito a casa che vi ho dato per chi vuole, ovviamente, perché c'è una logica in tutto questo discorso. Quindi bisogna fare funzionare la testa, no? Capire la logica delle cose. Non è una questione di informazioni, è capire la logica delle cose. Non è importante sapere se a Ghedi ed Aviano ci sono 20, 30 o 50, è capire che la decisione è stata presa e perché sono state prese queste. No, si parla di guerra di teatro, servono per questa cosa qua. E noi possiamo accettare una difesa, tra virgolette difesa, e una sicurezza basata su questi presupposti? Pensiamoci, no, facciamo funzionare in Europa la critica, no? Al di là del no, perché potremmo passare una vita a dire ma no, non sono 30, sono 31. Cioè, è importante sapere che sono 30, 50 o 70, è veramente importante. Cerchiamo di capire la logica delle cose.
Se posso aggiungere qualcosa. Ah, no, prego. Non arriva. Mi avvicino.
Tanto grazie per l'intervento, che mi trova d'accordo, ma anche voglio ringraziare la WIF per aver organizzato questo evento così importante. Io sono un pastore protestante di una chiesa evangelica e questi sono temi che noi spesso affrontiamo. E abbiamo costituito anche ultimamente un gruppo di ambasciatori di pace trasversale, che non è solo ecumenico, diciamo, con le altre realtà cristiane, ma anche interreligioso, ma anche laico, perché crediamo che, insomma, viviamo una inquietudine che è difficile spostare via. Tuttavia, ecco, io facevo una mia riflessione alcuni anni fa, quando ero pastore nell'area di Aviano, a Pordenone. Qui spesso abbiamo fatto con la parte cattolica, ma anche le parti, insomma, diciamo, di altre religioni, delle marce per la pace. E una cosa che appunto stavo pensando un po' sono le nostre contraddizioni. E c'è stato un bel intervento dell'allora sindaco di Aviano, un'amministrazione di sinistra, credo che sia stata una delle pochissime che siano state in quel momento, però ha una critica che ha portato rispetto alla presenza della base di Aviano, quindi con la questione delle bombe nucleari stoccate lì, a mio avviso mancava anche un'autocritica, perché quelle aree vivono economicamente con la base di Aviano, affittano gli appartamenti, c'è un grande business. Allora io credo che forse qui manca un po' una certa coerenza, un certo coraggio di saper dire anche no a un certo tipo di economia. Dire no, io non voglio alimentare questo, perché questo ha un danno e ha un impatto non solo sulla vita degli esseri umani, ma anche sull'ambiente. Quindi credo che probabilmente noi un po' abbiamo questa genesi, il pastore Battista Martin Luther King, che fa parte della nostra diciamo tradizione, e disse una volta in un suo intervento contro la guerra nel Vietnam: forse bisogna avere il coraggio di ritornare a quello che Gandhi aveva vissuto. C'è proprio una disobbedienza civile. Credo che forse è nel tempo di tornare a una disobbedienza civile, quello di non è come abbiamo fatto l'ultima volta, si parlava food for profit, cioè io non consumo più determinate cose per una scelta, perché è contro il mondo animale, ma questa cosa dovremmo applicarla in tanti sensi. È vero, è difficile perché significa cambiare diametralmente il nostro stile di vita, cioè reimpostare un modo di vita completamente diverso, però vale la pena. Credo che probabilmente c'è bisogno di ritornare a una disobbedienza civile con tanti gesti nella nostra società, avere la coerenza, ma anche, per esempio, si parlava di ambiente, cioè le guerre sono contro l'ambiente, è vero, ma anche come ci nutriamo è contro l'ambiente, consumiamo più di quello che abbiamo bisogno. Cioè, ecco, lì probabilmente bisognerebbe ritornare a ripensarci nel nostro stile di vita. Comunque, ecco, volevo dire questo, perché questa incoerenza è un'incoerenza che viviamo tutti quanti, nessuno è esente, siamo condizionati, però forse ci vuole quel passo in più, anche perché il momento è anche un momento molto particolare. Cioè l'ultimo incontro, quello della NATO, è preoccupante. è molto preoccupante, perché avvalla determinate cose, come è preoccupante la posizione della Russia, come la posizione della Cina, dei poteri forti o di quei poteri forti che per motivi economici si sganciano, sono più diplomatici, però in realtà ci sono dentro, a Roma si dice, con tutte le scarpe. Ecco, credo, e ancora grazie, perché questi eventi, questi saperi, questa memoria che non deve mai venire meno, ma anzi va trasmessa soprattutto alle giovani generazioni. E va trasmesso utilizzando diversi mezzi. La rete è fondamentale, però ecco, c'è bisogno forse di azioni insieme trasversali, proprio di azioni di non violenza, di disobbedienza civile su determinate cose, perché lì vai a colpire il potere, vai a colpire lì proprio su quel punto dove il potere ci tiene. Grazie.
Fabio, vieni.
Dunque, un paio di cose. Ai più giovani volevo chiedere se avete visto il film War Games, mai visto? Sì. E se sapete, conoscete la storia di Petro, del soldato Petrov di cui si è accennato? Qualcuno non la sa o la sappiamo tutti? Ok, lo dico a Samantha. Allora, War Games è un film dell'83, uscito nell'83, molto realistico, fatto benissimo, in cui un ragazzo nerd, un hacker molto smanettone, riesce a entrare per gioco nei sistemi della difesa strategica degli Stati Uniti e causa accidentalmente quasi una guerra atomica, è sull'orlo della guerra atomica. Questo per tutta una serie di automatismi strategici per cui si innescano sempre livelli di allerta superiori e praticamente per gioco appunto poi riuscivano a fare questa escalation appunto di rischio. Questo film esce nell'estate dell'83. A settembre dell'83 succede una cosa all'Unione Sovietica che sembra esattamente quasi esattamente la storia di War Games, perché un ufficiale della difesa aerea strategica sovietica rileva un attacco di 5 missili dagli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica. Sì, sì. Sì, vabbè, appunto con la strumentazione, chiaramente non le rileva a occhio. Gli strumenti gli dicono che gli Stati Uniti stanno attaccando. Allora, i suoi ordini sarebbero di scatenare a quel punto la rappresaglia immediatamente e quindi un'apocalisse nucleare. Però questo Petrov, sia benedetto, ragiona e dice vabbè, è impossibile che gli Stati Uniti scatenino un attacco con solamente 5 missili senza che ci sia stata un'escalation di provocazioni. Se avessero voluto fare un primo colpo avrebbero tirato tutti i missili che hanno a disposizione per cercare di vincere immediatamente. E quindi, siccome non gli tornava questa cosa, e anche perché non aveva una formazione rigidamente militare, allora si disubbidisce agli ordini e quindi salva il mondo dalla distruzione. A culo siamo andati. E poi questa cosa viene saputa molti anni dopo, vince premi, anzi in realtà resta povero per quasi tutta la vita, alla fine vince qualche premio, qualche medaglia, insomma, ma così, è morto pochi anni fa. Quindi questa è una cosa che assolutamente è da ricordare. Ma ora mi ricollego con il momento attuale. All'epoca di Wargames e di Petrov c'era la dottrina quindi della distruzione mutua assicurata, che è appunto questa deterrenza totale, per cui appunto se il primo che attacca distrugge tutto il mondo. Ma adesso qual è la dottrina corrente? Nel senso che a me, io ho l'impressione, da quel poco che ho letto di recente, che si stia puntando più a scenari non della distruzione di tutto il mondo, ma di una zona. Quindi buttiamo qualche bomba là, distruggiamo un pezzo di terra, ma in modo, forse anche usando degli esplosivi nucleari che abbiano un tempo di decadimento veloce, in modo che non sia dannata per sempre, per centinaia di migliaia di anni, la zona, ma sia recuperabile in pochi anni. Però appunto chiedevo a voi qual è la dottrina della guerra nucleare attuale.
Quindi io ho parlato della necessità di collegare la campagna per la proibizione alla campagna per il non primo uso, no? Quella che tu dicevi, buttiamo le bombicelle in aree limitate, facciamo un'escalation. E significa che quello che vogliamo è che tutte le potenze nucleari adottino nelle loro dottrine ufficiali il non primo uso mai in nessuna circostanza dell'arma, che attualmente non c'è. C'è un solo paese che ha adottato, è la Cina, no? È la Cina. Quindi vogliamo che tutti imitano questa dichiarazione, ma questa dichiarazione deve essere anche accompagnata da misure concrete. Le misure concrete che chiediamo sono la dealertizzazione delle testate e la separazione delle testate dai vettori. Cioè, tanto per fare un esempio terra a terra, che credo possa, io spero che possa capire anche il barista, cioè quello che vogliamo è che quelli che attualmente, perché c'è uno stato di allerta a 2000 testate, significa pistola puntata dall'una all'altra parte senza col colpo in canna, senza la sicura, e sono così, no? Sempre in questa fase di frenesia, di ansia da prestazione. Sono 2000 attualmente le testate, e questa è la situazione in cui ci troviamo. Allora, la grande novità, mi dice, ma tu sei, noi siamo troppo, come dire, moderati, troppo. Dice, ma perché non mettete ste pistole nel cinturone e i proiettili, no, li togliete dal tamburo? Cioè, non è disarmo, è semplicemente creare una condizione in cui ci diamo più respiro, perché io sono per il disarmo di tutto, compreso dei temperini, però non vorrei che succedesse un caso Petrov nel frattempo con queste 2000 testate. Allora sono moderato? No? Cioè, cerco di dire, ma se scoppia sta guerra, chi sarebbero i primi coinvolti? Non siete voi? Voi che avete le pistole, non è anche vostro interesse prendere questo accorgimento? Ed è questa la cosa che vorremmo che fosse inserita scrivendo anche il trattato di proibizione. Cioè, i paesi come c'è l'agricoltura biologica, no? I terreni in conversione, i paesi in conversione che simpatizzano per il trattato di proibizione. Cioè, dovremmo cambiare per essere più elastici, non so come dire, perché dall'oggi al domani non è che questi, no, gli Stati Uniti, la Russia, l'India, la Cina, dice, ma è vostro interesse, vogliamo essere un po' più tranquilli invece di girare così, no, mettete le pistole nel cinturone e i proiettili fuori dal tamburo. Non è disarmo, però è una situazione in cui abbiamo più respiro, perché noi continueremo a dire anche i temperini, noi della Lega per il disarmo unilaterale, in cui c'è anche l'amico Francesco, aboliamo gli eserciti, abbiamo la difesa alternativa, anche i temperini vorremmo, però cerchiamo di darci il tempo per vivere, cerchiamo di non vivere altri casi Petrov, se possibile, no? Abbiamo a cuore il futuro della vita, dell'umanità, e quello che, su cui poi vorrei fare una chiosa in questo momento conclusiva, che cos'è la non violenza se non la fede profonda che la forza della vita è superiore all'istinto di morte, no? Cioè che noi siamo proiettati, no, in tutta l'umanità, se abbiamo fiducia in questo, dobbiamo radicarci in questa forza, in questa speranza, che può essere sicuramente di chi ha fede, almeno spero, ma anche di chi non ce l'ha, di chi crede solo nell'umanità. Dobbiamo avere questa convinzione, perché se no non si agisce, non è con l'informazione che si crea questa fede, è con l'esempio, no, delle persone che possono rappresentare questo esempio. No, non so se riesco a spiegare. Noi abbiamo forse fin troppa informazione e pochi esempi autorevoli e sinceri, no, con cui raffrontarsi, anche delle minchiate, scusando il francesismo, no? Ecco, ed era quello che poi è venuto fuori dal carteggio Freud-Einstein. Einstein era un giovincello, no? Era, allora quando gli scrisse al grande maestro inventore della psicanalisi, dice: ma com'è noi europei così civili, tutti questi orrori, ma com'è possibile? E allora Einstein rispose al che allora era diremmo in Sicilia, nudum scato con niente, come il mio amico Peppino Impastato, dice, e cominciò a dialogare, no? E quel carteggio, io lo consiglio, più di un miliardo di file di trafugati, no? Perché fa funzionare la testa, dice, beh, esiste Eros, no, la forza, l'istinto vitale, qui abbiamo la psicanalista, cioè, ed esiste Thanatos, una tendenza alla distruzione, e dobbiamo credere che Eros sia più forte, la forza vitale sia più forte, dobbiamo credere, sentirlo, non so come dire, non è informazione, è un qualche cosa che nasce dalla vita e dall'esperienza, dal credere nelle cose.
Non serve?
Soltanto una frase, tipo una domanda, ma non pensi che sia proprio questo il punto, cioè che tutti pensano che l'altro non lo farà mai e che per questo che vanno così puntati uno contro l'altro, perché tutti mi sembra che sono convinti che nessuno lo farà mai, perché sono consapevoli che nel momento in cui si fa scompare il mondo. È un falso, ma come fai a togliere? Perché questo sembra che si stia diffondendo tutto qua.
Ecco, poi dobbiamo fare un discorso tecnico. Dunque, il ricatto della deterrenza funziona se c'ha una sua cosiddetta credibilità, no? Allora la credibilità è fare credere all'avversario, al mondo, che tu al momento opportuno l'arma la userai, no? Perché se no la tua deterrenza non è credibile. Quindi devi lanciare dei segnali in questo senso. Lanciare dei segnali significa fare certi giochi, le esercitazioni, certi giochi che possono sfuggire. Quindi è il discorso della credibilità, no? Del fatto che stai scherzando col fuoco, perché questa cosa ti ha un senso, cioè, non è informazione quella che sto dando, voglio dire, no? E poi non vorrei dare tutte le risposte stasera, vi ho lasciato i compiti a casa, quindi cercate di ragionare e poi mi date, no, tu mi fai delle domande, ma a questo punto vorrei non rispondere più, perché credo di avere dato il mio seme e poi vedete di lavorarci
molto. Buonasera a tutti, sono Enrica della WILF, anche io faccio parte della WILF. Volevo porre l'attenzione anche sulla comunicazione sui media, sulla stampa. E sempre di più, secondo me, vengono messi in evidenza, viene messo in evidenza la validità del sistema attuale, cioè del sistema in cui esiste una parte atlantica, cioè in cui esiste la NATO, che tra l'altro è sopravvissuta al crollo dell'Unione Sovietica, mentre sarebbe dovuta, come il patto di Varsavia che si è sciolto, giustamente, si doveva sciogliere pure la NATO. E invece questo non è avvenuto. E ancora di più adesso, mentre secondo me nel passato, negli anni passati, forse c'era stata una certa critica anche nei media internazionali per quanto riguarda la NATO, c'erano state un po' di crepe, appunto, quando c'è stato il momento di Gorbaciov, di Reagan, eccetera. C'erano state cose. Adesso, anche con questa questione dell'Ucraina e della Russia, si stanno radicalizzando di nuovo le posizioni. Per cui la gente comune che si informa o si informa tramite la televisione, come molte persone magari di una certa età, no? Oppure i giovani che vanno sui social, però lì non c'è spazio, perché questi social da chi sono gestiti, da chi sono controllati? Sono sempre controllati da personaggi dell'establishment, per cui mai porteranno avanti il discorso alternativo che facciamo noi. Per cui sarebbe io mi auspicherei di poter trovare un modo per entrare anche all'interno di questi media, di poter raggiungere il massimo delle popolazioni che rimangono, si schierano praticamente, la gente si schiera, lo so perché poi ho partecipato anche alla raccolta delle firme per la presentazione della lista Pace, Terra e Dignità. È stato molto interessante ai banchetti parlare con le persone che dicono sì, noi vogliamo la pace, però che cosa possiamo fare? È tutto in mano loro, è tutto in mano loro, perché effettivamente noi siamo una minoranza, però anche supportati dalla stampa, cioè dalla comunicazione che avviene a senso unico, che dice sì, ma la deterrenza è necessaria perché è quella che ci garantisce la pace. Invece io ritengo che manco per niente ci garantisce la pace, perché soprattutto perché basta appunto che salti un po' questo meccanismo, che cioè io non ho molto fiducia che dice non lo fa nessuno perché tutti pensano se lo facciamo poi viene distrutto il mondo. Incomincio ad avere dubbi su questo, perché a volte la forza va oltre la ragione.
No, io volevo dire che, guardate, anche a livello di questo studio, parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia, ormai l'idea anche soltanto della minaccia della forza è illegale. Per questo noi siamo contro il discorso della deterrenza. Purtroppo è vero quello che diceva prima Paola Paisano, purtroppo molti autorevoli esperti di geopolitica continuano a considerare che noi siamo stati in pace per decenni perché grazie alla paura che le armi atomiche incutono. Questo è completamente sbagliato, perché proprio invece l'emergenza della diffusione dell'informazione sulle conseguenze, sull'impatto umanitario delle armi atomiche, sta portando alla consapevolezza della gravità dell'uso, ed è per quello che è proprio il rovesciamento della prospettiva. Infatti, tra l'altro, una delle cose importanti, tornando anche al discorso del pragmatismo che rivendicava orgogliosamente Alfonso, cioè un esponente di questo attivismo di base, è anche alla base un po' della nostra organizzazione, perché la nostra organizzazione, la nostra fondatrice principale, che era una sociologa, lavorava a Chicago con i migranti e aveva creato un centro come questo che si chiamava Hull House, che era aperto in particolare ai migranti, di cui molti erano italiani. E nel nostro discorso il pragmatismo, l'etica sociale è alla base delle riforme, è alla base, e per questo il nostro slogan da sempre è Move the money from the war to peace, spostare le risorse dalla guerra alla pace. Noi abbiamo sempre fatto i conti in maniera intersezionale, ma dall'inizio, sulla questione dei diritti umani, i diritti umani, i diritti sociali, e quindi la conseguenza è già, come nei materiali che vi ho dato. Vi ho citato un articolo molto bello, appunto, di Elaine White Gomez, che è stata la presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quando è stato approvato il trattato più avanzato sull'abolizione delle armi nucleari. E lei, sulla base della sua esperienza, ci racconta delle cose interessantissime. Cioè, lei dice, quando c'è stata la prima Assemblea fondativa delle Nazioni Unite, su 850 invitati c'erano 4 donne. Una donna degli Stati Uniti, una donna cinese, una donna di Santo Domingo e una donna brasiliana. Beh, è stata la brasiliana e la dominicana che hanno imposto la presenza delle donne nelle Nazioni Unite, e ce l'hanno fatta. nel 1946, appena costituite le Nazioni Unite, avevano subito messo all'indice le armi nucleari, ma non ce l'hanno fatta perché? Per il Consiglio di Sicurezza, perché nel Consiglio di Sicurezza siedono tutti i paesi che hanno le armi nucleari. Allora, veniamo alla grande battaglia che in questo momento è in corso. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha proposto un'iniziativa che si chiama Un nuovo patto per il futuro, che è partito e che avrà le sue conclusioni a settembre, in cui per esempio organizzazioni come la nostra, ma tante altre, c'è stato di recente un incontro in Kenya, a Nairobi, stanno lavorando sulla abolizione, se non riforma, del Consiglio di Sicurezza. Non è giusto che soltanto quei paesi abbiano il diritto di veto, perché sono sempre loro che bloccano tutti i processi. Sono, guarda caso, i paesi detentori di armi nucleari. Allora, abbiamo delle Nazioni Unite che sono state messe nell'angolo, che non possono lavorare, e abbiamo una NATO che si ingigantisce. È per quello che non posso non parlarvi dell'esperienza delle donne globali per la pace unite contro la NATO, che è presente ogni volta che la NATO fa un suo summit. È stata a Madrid 3 anni fa, è stato a Vienna, a Bruxelles l'anno scorso, a Washington DC qualche giorno fa, e nel loro manifesto loro appunto chiedono l'abolizione della NATO, perché con uno scambio mondiale proprio di reti nei territori, l'impatto della NATO, la NATO non ha fatto altro che di insediarsi nei luoghi più incontaminati, più belli, le isole più sperdute, le isole, i paradisi terrestri, sono diventati luoghi dove, nella peggiore delle ipotesi, non sono state fatte test nucleari, ma dove veramente hanno distrutto interi territori. E siccome adesso si cominciano a sentire le voci dei testimoni, di coloro che dicono, i dati sono veramente impressionanti. E per cui un'idea è meno NATO e più Nazioni Unite, ma Nazioni Unite come istituzioni per la pace, cioè sulla base di quello che era, di come è nato. E quindi questo è sicuramente un aspetto sul quale bisogna molto lavorare. E l'altro è, non so se sapete, che appunto tutti i paesi che non hanno ancora ratificato il trattato di proibizione possono fare un'azione civile, diciamo, che è quella di far aderire i comuni all'appello ICAN delle città. Cioè l'appello, noi ci siamo riusciti a marzo a fare in modo che il Consiglio Comunale Compatto di Roma aderisse all'appello ICAN, però la stessa cosa si può fare, ci sono molti comuni soprattutto nel nord che hanno aderito, il centro-sud è un po' indietro, e tratto questa cosa è stata ripresa questa campagna molto anche da Costituente Terra, che come sapete è un'iniziativa di costituzionalismo dal basso, anche questa mondiale, un'altra rete, proprio per fare in modo che il peso dei comuni possa poi portare gli stati a ratificare. Adesso veramente, se chiunque vuole veramente parlare, ma in maniera molto tranquilla, molto... Sì. Se avete qualche domanda, qualche cosa che vogliamo discutere. L'abbiamo prevista alle 9. Sì. Se qualcuno ha qualche esperienza, giovani, che vuole raccontare. Voi siete italiane? Ho mandato a Fabrizio l'informazione di un dottorato che è stato da poco approvato, di studi per la pace. Sì, e questa è una cosa di cui informare. E un'altra cosa che vi voglio raccontare è che praticamente una delle donne giovani che stanno al segretariato di WILF a Ginevra si chiama Sofia Antonellini, è di origine argentina, e lei ha passato un anno qua in Felici. Era emozionatissima a sapere che lei, Sofia Antonellini, è diventata una delle membre del segretariato, quindi si è emozionata infinitamente a sapere che facevamo qui. E quindi ecco, lei proprio le veniva da piangere l'altro giorno quando gli abbiamo detto guarda che lo facciamo proprio qui, quindi guardate come le reti aspettando di vedere se c'è qualche intervento, io comunque voglio ringraziare particolarmente, perché poi l'ho vista e l'ho sgamata subito, Samantha, perché con queste temperature cucinare per tutti è stato veramente qualcosa di molto molto molto, quindi un apprezzamento enorme a loro tutti.
Avrei preferito che rimanesse il segreto, infatti l'ho cucinato io. Anche perché se non è buono, abbiamo mal di stomaco,
perché siamo tutti. Ultimissime domande, interventi, altrimenti possiamo andare a mangiare.
Ma certo, certo.
Perfetto.
Prendetevi i materiali però, che vi abbiamo presentato.
Istruzioni per la cena?
Ok.
Credo che non mi ha risposto, credo che non sia stato bene. O magari ce lo vedremo più tardi, Claudio Giangiacomo.
Ah, certo, certo, certo. Va bene, grazie a tutti e a tutte ancora e ci vediamo a cena.